Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
Di nuovo in diretta TMV Radio a tutta C, appuntamento pomeridiano. Buon pomeriggio da Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci. Lucio, eccoci.
Ciao a te Chris, ben ritrovati, buon lunedì e buona serata a tutti.
Cristiano, ci parlo io con Lucio, va bene?
C'è Claudio Ferrarese, come avrete capito ovviamente in regia, e Andrea Maiocca nella post produzione. Veniamo dal weekend di partite, ma ci sarà una coda di tre gare stasera, tra l'altro col derby umbro Gubbio Perugia, e abbiamo per tuttoc.com Luca Esposito. Eccoci Luca, buonasera.
Buon pomeriggio, buonasera a te, a tutti gli altri ascoltatori. Ciao. Ciao Lucio.
Ciao Luca. Eccoci Luca. Allora, partiamo un po' da qualche cambiamento sulle panchine, perché insomma, no, Barillari per quanto riguarda il Sorrento, questo esonero, l'arrivo di Ferraro, insomma, e poi anche il Legnago che cambia appunto il mister.
Sì, sono i tre questa settimana, sì. Anche quella del Caldiero, del Caldiero. Kenny, no? che ha preso Bordin. Sì, sì, sicuramente è ormai di moda allenare, quindi sotto questo periodo, anche siamo nel clou del calciomercato, è chiaro che i risultati, ecco, tipo Sorrento con Barillari, dopo l'esperienza positiva lo scorso anno al Sesti Levante, prima volta al Sud, non è riuscito, forse anche se per il Sorrento secondo me stava facendo un buon campionato, però chiaramente sono scelte.
Ma te l'aspettavi? Perché
il Sorrento, parliamoci chiaro, gioca sempre fuori casa, e quindi problema logistico dove i calciatori. Io ho avuto proprio in trasmissione un panico, l'attaccante del Sorrento, il quale si lamentava il fatto che i calciatori ovviamente giocano sempre fuori casa, devono spostarsi. Chiaro, secondo me il Sorrento stava facendo un buon campionato, Caldiero Terme ci sta, perché penultimo posto, risultato non arrivo, no, bisogna dare una scossa e svoltare. E qui davvero mi sembra davvero paradossale mandare via un tecnico che, secondo me, guardate anche la classifica dei giorni, ci ricordiamo il Sorrento, sì, anche perché la Turris e il Messina sono lontanissime, parla delle squadre che sono impelegate nella zona base classifica, però il play-out forse a 28 punti, Sorrento in Latina al 26, questo ha preoccupato, però credo che la classifica è talmente corta dove a 3 punti c'è il Giuliano, che significa zona playoff, a 3 punti c'è appunto, a 2 punti ci sono i playout, dove appunto in Latina, che occupa appunto in Latina come quintultima, però ripeto, sono scelte che hanno fatto loro, io non mi aspettavo, anche perché il Sorrento era partita anche abbastanza bene, poi 4 sconfitte consecutive, pareggio l'ultima settimana, 2 settimane fa, e poi adesso questa sconfitta tra virgolette nel derby col Potenza, ma ci può stare perché chiaramente Potenza gioca in casa, anche se Sorrento ipoteticamente giocava in casa, però sapete il mito del Milano e del Potenza, quindi diciamo sono scelte societarie, ripeto, fino a quando il Legnano ormai è ultimo, il Caldiero Terme è penultimo, il Sorrento secondo me bisognava aspettare, però chiaro, hanno fatto scelte chiaramente credo opportune, scelte ponderate, staremo a vedere poi se si rileveranno giuste e azzeccate.
Sì, quello staremo a vedere. Chiudo rapidamente un po' il cerchio, insomma, sul Sorrento, dico rapidamente la mia, io sono d'accordo con Luca, sicuramente poi Ferraro ha fatto molto bene, lo ricordiamo con il Catania, però il Sorrento ha avuto un periodo, insomma, con un calendario non troppo agevole, in alcune partite a livello di prestazione non ha mai latitato, è mancata casomai a livello di concretezza, e poi quando comunque tu vendi giocatori come Todisco, De Francesco, che erano dei punti cardine, è ovvio che non è facile poi subito riadattarsi, quindi poi sono scelte, ovviamente strategie anche societarie di progetto, chiaramente c'è una linea tracciata, Luca, dicevi bene, guai a mettere in dubbio, però ecco, dicendo la mia, fa un po' da ragionare.
De Francesco è mezza squadra.
Ma dai, pure Todisco è un giocatore importante.
Ha preso l'Avellino, cioè ha preso De Francesco, quindi chiaramente erano le ultime arrivate. È chiaro che secondo me sono state un po' leggerine, forse un po' leggerino cedere questi due calciatori. Vedremo adesso, è chiaro che il progetto a Sorrento non è un progetto che deve chissà quale aspirazione.
No, certo.
Possono avere i tifosi della, del Sorrento, chiaramente mantiene la categoria, però ripeto, forse è stato un po' troppo troppo affrettato, ecco, avventato questo esonero, però ripeto, sono scelte societarie che noi rispettiamo.
Certo. Senti, due match stasera, Messina-Crotone è un po' una sorta quasi di testa coda, mentre Turris-Casertana hanno scontro le parti basse della classifica, classifica che vede la frenata del Monopoli che resta primo, ma il Benevento deve recuperare appunto col Potenza domani, sono appaiate in testa, chiaramente il Benevento a questa partita in meno, Monopoli che scivola contro la Juventus che sta risalendo prepotentemente la classifica.
La Juventus addirittura oggi fuori dalla zona play-out con 27 punti, sì. Quindi l'ottimo lavoro di Brambilla, ecco, quando significa svoltare, ecco. Qui c'è stata una svolta con Brambilla e quindi è un fatto, diciamo, la palissiano, quindi non c'è da aggiungere nulla, la Juventus Next Gen sta facendo davvero bene con Brambilla, mentre le due gare di stasera, ecco, Crotone se vince la partita non facile, perché Messina vuole tirarsi fuori dalla zona play-out, vuole cercare di raggiungere, anche se 7 punti dal Latina sono davvero tanti, però bisogna provarci nonostante le tante difficoltà, mentre il Crotone potrebbe, vincendo stasera, potrebbe addirittura arrivare al Potenza, quindi esatto, avere il sistema del Potenza e sperare, perché è una classifica davvero molto corta, sì, tra le prime tre, contiamo al di là del Benevento deve ancora recuperare la partita contro il Potenza domani, già calendarizzata alle ore 19, però è una classifica davvero corta, dove anche l'Avellino, che è stata spacciata fino a qualche settimana fa, ed è entrata nei giochi.
È vero. Sì. Avellino, Cerignola, insomma, è stata una giornata a loro favorevole, perché hanno vinto entrambe e hanno approfittato del pareggio del Benevento, della sconfitta del Monopoli, poi appunto abbiamo detto il Benevento deve recuperare questa gara.
Sì, è vero, e poi il Potenza che chiaramente ha vinto e attende il recupero, che ormai praticamente, Luca, possiamo dirlo, è anche l'opportunità di pensare ancora più in grande, perché il Benevento è un avversario chiaramente osticissimo, probabilmente il più ostico del campionato del girone C, però il Potenza in casa ha le armi che conosciamo bene, e qualora dovesse riuscire ipoteticamente, non scontato, ma potrebbe riuscire a fare risultato pieno, si ritroverebbe a 2 punti dalla vetta.
E questo è il concetto. Dice, il problema è che il Benevento, l'ho detto anche ad Autei domenica in conferenza post partita, è una squadra che si specchia troppo, ha sicuramente individualità importanti, tutto quello che vogliamo, però nella Serie C si vince anche con la concretezza, bisogna essere un po' più cinici sotto porta, spreca tantissimo, ed ecco che l'Altamura, che tra l'altro è una squadra che sta facendo il suo onesto campionato con Di Donato, secondo me bene, dopo un inizio davvero balbettante, è una squadra, ripeto, il Benevento è una squadra che non è ancora chiaro il cammino di questo Benevento, perché è vero, sì, è lì su in classifica, non lo so, facendo mercato, a differenza dell'Avellino che ha rivoluzionato la squadra come un calzino, cioè ha rivoltato la squadra come ogni anno ormai assistiamo ad Avellino, mentre a Benevento operazione di entrata zero, quindi sicuramente significa che il direttore tecnico insieme a Gautelli sono convinti, d'accordo, il mercato faranno qualcosa se dovesse capitare, chiaramente un'occasione last minute per quanto riguarda il calciomercato, però credo che il Benevento, se l'Avellino Benevento ho ancora dei dubbi, nel senso che non mi hanno ancora convinto, anche
io sono d'accordo,
in Serie C ci vuole la cazzuola e la calcia, cioè nel goniometro, nel compasso, quindi è chiaro che è un gioco molto divero, davvero molto pragmatica, non ci vuole, io non che mi aspetto questi grandi giocate, quindi gioco da opera d'arte, però almeno il Benevento e l'Avellino, se devo dirti, perché l'ho viste più volte, che mi hanno convinto sul piano del gioco, ti direi nì, ecco.
Benissimo, e questa è un po', diciamo, la situazione, poi vedremo gli sviluppi di mercato. L'Avellino si sta muovendo parecchio per cercare poi, no, di rinforzarsi e andare a proseguire questa risalita.
Amico mio, purtroppo l'Avellino, le squadre si puntellano, si costruiscono a luglio, a gennaio ci dovrebbe essere, diciamo, delle piccole limare delle piccole sfumature, ecco, quindi però è chiaro che loro credono che rivoluzionando possono, cioè, anche se i risultati ad oggi hanno dato ragione all'Avellino, nel senso che non è, è sempre difficile recuperare, soprattutto quando stai giù a 10, a 7, 8 punti dal Benevento fino a qualche domenica fa, è sempre difficile, non si possono permettere passi falsi, anche se contro la Caviglia io ero al Partenio, ha fatto sì e ha vinto 2-1, ma con grande sofferenza, perché è una squadra che anche lì fa due gol, poi si chiude e ha rischiato addirittura di pareggiare alla fine, dove la Cavese davvero ha dominato nel secondo tempo. Quindi è un campionato apertissimo, dove secondo me anche le due pugliese, Cerignola e Monopoli, possono essere davvero outsider e possono essere da questa festa alle campane, per le campane.
Assolutamente. Luca, grazie e buon lavoro, a presto, grazie mille.
Buon lavoro a voi ragazzi, ciao.
Grazie Luca, ciao, Luca. Esposito di Tutto C. E allora abbiamo invece per un venerdì da Grifoni Stefano De Francesco. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Eccoci.
Ciao Stefano.
E beh, insomma, si prepara una grande partita questo, questo posticipo del lunedì, si va a Gubbio. Tra l'altro verrà trasmessa anche su Rai Sport la partita Gubbio-Perugia, col Perugia che ha agganciato la zona playoff ma deve proteggersi, diciamo, le spalle, no?
Ma assolutamente, perché è vero che ha agganciato la zona playoff, ma i playout non sono ancora così distanti e la squadra ha bisogno comunque di essere rinforzata, cosa che fino a questo momento è avvenuta nell'immediato. Beh, con i due nuovi arrivi.
Si è partiti subito bene e poi... sì.
Da quel momento in poi solo movimenti in uscita, mentre in realtà qualcosa serve, perché davanti siamo rimasti corti, perché con la cessione dei due attaccanti, di cui Sila al Monopoli, che sentivo che ne stavate parlando prima, c'è rimasto soltanto Montevago e Marconi, perché Seghetti ha anche in rampa di lancio per l'uscita, quindi non è facile.
Sì. Vabbè, sarebbe una grande anche perdita Seghetti, comunque Seghetti, appunto.
Non ho capito.
Sarebbe una grave perdita, dico, per l'organico del, del Perugia. Seghetti.
Sì, ecco, lì praticamente il vero discorso è che si sta trattando per la cessione, ma con la possibilità di trattenerlo comunque sino a
vero.
Stagione.
A giugno si parlava.
Lui andrebbe in Serie B, però poi dopo.
Sarebbe una buona soluzione. Francamente, però, ogni volta che ho visto una cosa del genere non ho mai visto un rendimento del giocatore analogo a quello precedente. Non so se siete d'accordo con me, perché comunque sia il pensiero dell'infortunio, della cosa, il fatto che comunque sai che quel tipo di avventura è comunque finita, delle volte può in qualche maniera condizionare anche inconsciamente il giocatore.
Certo, ti porta magari a non dare quel 100% che daresti, detto bene, anche in maniera non propriamente volontaria, però
no,
il resto, certo, appunto, e poi quando si parla soprattutto di un giocatore centrale a livello di qualità come Seghetti, chiaramente ancora più delicato il tema, però Stefano, torno anche sulla sfida appunto di questa sera, perché il Gubbio di quest'anno, soprattutto da qualche mese a questa parte, è stato un Gubbio abbastanza deludente, i risultati non sono arrivati, c'è stato l'avvicendamento in panchina, però non è una partita scontata, non ce ne sono mai in Serie C, soprattutto perché il Gubbio in realtà in casa poi è spesso riuscito a fare la prestazione, è mancato molto in trasferta, quindi Gubbio sicuramente che parte sfavorito rispetto al Perugia, questo possiamo dirlo chiaramente, però non c'è un abisso, non si può dire che il Perugia parta così nettamente favorito come magari qualcuno ha detto nelle ultime ore.
No, questo sicuramente no, se si tiene conto anche che le squadre sono divise da solo due punti, ma se è vero che in casa il Gubbio ha fatto bene, il Perugia fuori casa, specialmente quello targato Zauli, ha fatto malissimo, perché mentre ha avuto un rendimento eccellente in casa, oltre due punti di media, quindi sicuramente qualcosa di davvero importante, fuori casa soltanto tre pareggi e quattro sconfitte.
Sì, è vero. Da inizio campionato è la peggior squadra in trasferta al Perugia, su tutte le 20, per far capire.
Guarda, dico la verità, in questo momento siamo ultimi in classifica per rendimento esterno.
Esatto.
Al fianco della Legnago Salus, e questo credo che sia tutto dire. mentre invece in casa sei comunque sesta, quindi un rendimento positivo.
Sì, allora diciamo che Fontana l'ha messa un po' sotto il profilo del derby, che può dare uno stimolo in più, e soprattutto, dice il Gubbio, stiamo rendendo meno di quelle che sono le potenzialità, una valutazione abbastanza oggettiva, no? Invece per quanto riguarda Zauri ha detto che è una partita molto importante per la classifica, vuole abbassare un po', come dire, le pressioni per quanto riguarda la rivalità?
No, ha capito esattamente qual è la sensazione, cioè mentre a Gubbio questa partita viene vissuto come il derby, insieme a quello che ormai per loro manca da tanti anni, che è quello con il Gualdo, che è il derby proprio tipico
Gualdo Tadino,
Gubbio Gualdo, dopo i bei trascorsi in C è una B sfiorata proprio con l'Avellino, il Gualdo è tornato un po' nei ranghi. Per Perugia
la Ternana.
Ternana e Arezzo,
esatto.
Il derby dell'Etruria con l'Arezzo e il derby dell'Umbria con la Ternana. Ci saranno comunque 1000 tifosi del Perugia al seguito, perché la distanza è comunque una distanza breve, ma non c'è tutta questa rivalità, perché buona parte degli abitanti di Gubbio poi ti fa anche per il Perugia, quindi è una partita un po' strana da questo punto di vista. È chiaro che però per loro significherebbe dare un senso a questo finale di campionato, una vittoria.
Sulla probabile per il Perugia?
La formazione?
Sì.
La formazione praticamente gemello in porta è abbastanza obbligata. Mezzoni è squalificato, quindi al suo posto entrerà Leo. Per fortuna Dell'Orco ce l'ha fatta, quindi i centrali saranno Riccardi e Dell'Orco, con Angella però già in panchina, quindi un ulteriore rientro, magari non ai 90 minuti, ma laddove all'occorrenza servisse potrebbe entrare, Giraudo a sinistra in questo 4-2-3-1, e poi Giunti e praticamente una maglia un po' come dire
in ballottaggio.
In ballottaggio da questo punto di vista, tra Torrasi e Bro, ma con Torrasi favorito. Poi magari Bro a partita iniziata entrerà. I tre dietro, l'unica punta che è Montevago, saranno Di Maggio, Lisi e Matos.
Beh sì, qui c'erano pochi dubbi insomma sulla formazione, però hai toccato tanti punti interessanti poi, Stefano, in realtà, su chi non c'è, su chi c'è, sta recuperando, quindi accorpo un po' alcune domande che volevo farti. Una è quanto pesa chiaramente l'assenza di Mezzoni nella sfida contro il Gubbio, e poi su chi sta rientrando. Chiaro che Angella abbiamo avuto ancora troppo poco per giudicarlo, quindi dovremo aspettare, ma ti chiedo soprattutto di Dell'Orco, che cosa può aggiungere in questo 2025 al Perugia, quindi su Mezzoni e su Dell'Orco.
Allora, Mezzoni purtroppo sta facendo un campionato molto alterno, mentre lo scorso anno era stato una garanzia di rendimento assoluta, quest'anno sta un po' alternando prove buone a prove sicuramente meno buone. Le due espulsioni rimediate nelle ultime 5 domeniche sicuramente non sono un bel segnale, e da questo punto di vista deve stare attento anche il Gubbio, perché 5 espulsioni nelle ultime 7 gare dimostrano che probabilmente c'è anche un po' di tensione, un po' di soddisfazione per come stanno andando le cose. Dall'altra parte Angela ha avuto la tranquillità di recuperare stavolta, perché l'arrivo di Riccardi in qualche maniera ha dato anche sostanza alla difesa, e davanti stanno rientrando anche altri giocatori, uno fra tutti Cisco, che aveva fatto un inizio stagione davvero ottimo dopo l'arrivo dal Sud Tirol, e poi l'infortunio l'aveva un po' messo fuori, però è già rientrato, ha bisogno di acquisire minuti, ma non sarei stupito di vederlo giocare nell'ultima mezz'ora.
E Dell'Orco invece?
Dell'Orco sta giocando sempre, e francamente in questa categoria è un valore aggiunto, perché è un giocatore sicuramente importante per il Perugia, ma proprio per la categoria in sé. Ha dato una tranquillità assoluta al reparto difensivo, e questo senz'altro è un aspetto positivo. Il vero problema suo sono le condizioni fisiche, perché esatto, dopo aver giocato un po' in maniera ravvicinata degli incontri va sempre in difficoltà, perché c'ha questo ginocchio che gli dà veramente tanti tanti problemi. Speriamo che riesca a reggere fino in fondo anche stasera.
Sì. Tra l'altro lui problemi al ginocchio che provengono da illo tempore, il primo infortunio fu tanti anni fa, poi se l'è un po' portato dietro con gli ulteriori guai degli ultimi anni.
Assolutamente, è diventato un suo compagno di viaggio, purtroppo.
Esatto.
Senti, invece sul mercato abbiamo accennato, insomma, i primi due acquisti che erano arrivati, Bro e Riccardi, subito in prima battuta. Che cosa servirebbe al Perugia e che ti aspetti, anche se insomma i dubbi ovviamente ci sono?
Allora, sicuramente c'è bisogno almeno di altri due giocatori, se non tre, dipende poi da quello che si vuole fare. Se si vuole provare, come ha detto il direttore sportivo Meluso, ad entrare nei playoff e a giocarseli, e ci vogliono sicuramente tre giocatori. In caso contrario, almeno due ce lo vogliono, un centrocampista, anche perché ci sono dei giocatori che sono stanno praticamente uscendo, e un altro attaccante, perché a meno che non si decida di tenere Seghetti. A quel punto probabilmente ci vorrebbe, perché Seghetti anche viene da infortuni abbastanza frequenti in questa stagione, ma un attaccante e un centrocampista sono assolutamente necessari. Si è creata una bella collaborazione con il Messina, visti i rapporti di Meluso con quella squadra. È andato già Moritelli al Messina, ma si parla anche di Ricci per quel tipo di destinazione, mentre Bartolomei potrebbe finire in Toscana, perché ha rifiutato l'ipotesi Trieste, perché troppo lontano, vorrebbe stare più vicino a casa, e quindi si parla del Pontedera, della Lucchese, ecco, di una squadra così.
Eh sì, vari cambi, insomma, le alternanze del mercato, ne abbiamo parlato anche tanto nella scorsa settimana, dei movimenti in entrata e in uscita del Perugia. Stefano, ovviamente non ti rubiamo troppo altro tempo, però un'altra domanda volevo fartela, perché abbiamo parlato dell'importanza della sfida contro il Gubbio. Tra l'altro il Perugia ancora alla ricerca della famosa seconda vittoria consecutiva, che non è mai arrivata finora in stagione, per quanto poi gli ultimi tre risultati siano stati tre risultati utili. Ti chiedo però che cosa ci possiamo aspettare dal prossimo periodo, perché il calendario non sarà facilissimo, sono alternati alcuni scontri con le piccole, ma a tanti incroci con le grandi, quindi quanto è importante, soprattutto perché poi questa fase in cui ci si avvicina ai due terzi del campionato dà delle indicazioni che spesso poi incidono sul finale di stagione.
Sì, è vero, ma devo dire che il Perugia, sia nella gestione precedente che in quella attuale di Zauli, probabilmente ha sofferto più con le piccole che con le grandi, perché con le grandi se l'è sempre andata a giocare a viso aperto, perché oltretutto ha quel tipo di qualità, e quando una squadra gioca lasciando spazio nel campo, il Perugia gioca a sua volta delle discrete partite, mentre quando trova squadre come dire abbastanza chiuse, non disponibili a giocarsi la partita a viso aperto, fa fatica proprio per quella difficoltà di trovare la segnatura con continuità. Quindi adesso è importante questa partita di Gubbio, dove io sono tendenzialmente positivo, perché potrebbe essere davvero la svolta per questo campionato. E poi ha in casa un Pescara che però, come avete visto, è
in calo. Sì. Assolutamente. Stefano, grazie. E ovviamente un venerdì da Grifoni, la pagina, la trasmissione tutta da seguire sul Perugia. Ci aggiorniamo presto. Grazie.
Buona serata.
Grazie. Ciao Stefano De Francesco, per quanto riguarda appunto il Perugia che stasera sfida il Gubbio nel derby umbro, anche se più sentito insomma da una parte, come ci spiegava giustamente Stefano, che quella dei padroni di casa. Linea che va alla regia resta